Fratelli e sorelle, certamente è una benedizione avervi per fratelli e sorelle, ma se qualcuno di voi non si sente fratello o sorella, comunque sicuramente amico o amica. Ed è una cosa meravigliosa questa. Oggi desidero parlarvi del segreto della felicità. Desidero parlarvi del segreto della felicità. Quindi che benedizione avervi qui con tutti noi. Un abbraccio spirituale, fraterno, con tutto il cuore. Che bella unità, questa armonia con Dio e con voi tutti, specialmente dopo, diciamo, tutto il periodo delle sante feste di Dio, l'ultima delle quali, come abbiamo sentito, è stata la festa, delle capanne o la festa dei tabernacoli. Nell'attesa di ricominciare un nuovo ciclo nel 2021 con la Pasqua, con la festa dei Paniazzimi, con la festa di Pentecoste, la festa delle trombe, la festa dell'espiazione, la festa delle capanne e anche dell'ultimo grande giorno del giudizio di Dio. Sono feste che rappresentano il nostro vissuto di persone convertite. Rappresentano quello che il mondo intero, ogni individuo, prima o dopo dovrà vivere. E noi che siamo qui riuniti abbiamo veramente di che dire, non la prendiamo affatto per scontata questa unità, questo nostro essere insieme in questo giorno di sabato. Com'è bella questa crescita spirituale, il perseverare nel bene sino alla fine, nonostante le tribolazioni di questa vita. Abbiamo di che ringraziare Dio per averci chiamato alla sua meravigliosa luce. E certamente com'è bello questo desiderio di servire Dio, di amare Dio, di camminare con Lui. Ma perché ci è utile avere un rapporto così stretto fra di noi e soprattutto un rapporto così stretto con Dio Padre? Per scoprire l'amore vero, per scoprire la felicità, l'amore vero. Voi pensate che Dio è un infelice? Nonostante tutto quello che lui vede, quello che succede sulla terra, lui sa che siamo noi stessi a procurarci tutti questi mali. E lui è lì che prima o dopo ci toglierà da tutti questi mali. Quindi lo scopo del sabato, lo scopo di studiare la parola di Dio è per scoprire l'amore vero, la vera felicità, che l'amore vero è quello che dà realmente la vera felicità, la pace interiore, la forza, il coraggio, l'armonia. Però sono belle parole, vero? Ma qual è il segreto? C'è un segreto. Perché tutto questo è possibile grazie all'amore di Dio, che fluisce in noi e risplende da noi. Cioè, se voi aveste conosciuto me 50 anni fa, non mi avreste riconosciuto. Difatti, quando alcuni miei coetanei d'infanzia in particolare mi vedono, cioè non mi riconoscono completamente. Ma questa non è stata un'opera di Carmelo, è stata l'opera di Dio in Carmelo. È Lui che mi ha cambiato, che mi ha dato la gioia di vivere, che mi ha dato la gioia di trasmettere la gioia agli altri. Qualcuno mi dice: ma tu quando ridi ci sei o ci fai? No, ma io sorrido senza che me ne accorgo, perché è la gioia naturale di Dio, dello Spirito di Dio, che mi dà proprio questo impeto. E Gesù Cristo cosa ha detto? Che le porte dell'Hades non potranno mai vincere questa gioia che è nella sua Chiesa, grazie al suo vero amore. E oggi ci soffermeremo a guardare un pochettino di più da vicino l'amore di Dio. Quasi vorrei invitare alcuni di voi a vederla così, come se noi volessimo fare un po' la radiografia all'amore di Dio. Questo tema è di vitale importanza perché noi, come individui e come membri del popolo di Dio sparso nel mondo, abbiamo bisogno di crescere non solo nella grazia di Dio, ma nella conoscenza di Dio. Il segreto della felicità è ricevere, ma è anche riciclare l'amore di Dio. Perché molti l'amore se lo tengono tutto per sé, ma l'amore va riciclato. Perché nell'amore di Dio noi possiamo trovare vera pace interiore, forza, coraggio, armonia, ma se ce la teniamo tutta per noi, è chiaro che noi non siamo cresciuti abbastanza, abbiamo bisogno di fare un altro passo. Difatti in Matteo 24:12 c'è scritta una cosa che quando uno la legge proprio, se dovesse concentrarsi esclusivamente su questa scrittura, su queste parole di Gesù, verrebbe proprio la depressione. Gesù ha detto in Matteo 24:12, a motivo del fatto che l'iniquità sarà moltiplicata, la carità, cioè l'amore dei più, si raffredderà. Noi stiamo vivendo un periodo in cui questo lo possiamo vedere anche attraverso questo fenomeno di epidemia, dove anche a livello popolino si diventa nemici l'uno contro l'altro, dove attraverso la maschera non si capisce più nemmeno, non si capisce più nemmeno un sorriso. E tutti si guardano quasi in cagnesco e tutti si fanno la spia l'uno contro l'altro. Perché viviamo non secondo le leggi di Dio, la società non vive secondo le leggi di Dio, ma seguono altri legislatori. L'amore di Dio è indispensabile, è fondamentale per la nostra felicità, oltre che per la nostra salvezza eterna. Concentriamoci più sulla nostra vita terrena, ora, e non sulla salvezza eterna. È chiaro, la salvezza eterna sappiamo bene cosa dobbiamo fare, come dobbiamo vivere, ed è comunque un dono immeritato che però Dio ci dà soltanto se Lui ci reputa degni, cioè umili, disposti ad ammettere la nostra fragilità. Che cos'è l'amore di Dio? Vediamolo un po' più da vicino, facciamogli la radiografia all'amore di Dio. L'amore di Dio non è certamente quello dell'uomo, che spesso è fatto solo di belle parole. Io quando ero ragazzino riuscivo a sedurre, così dico una parola in senso bonario, a convincere magari 10 ragazze in una volta, perché facevo tanti bei complimenti. E spesso l'amore dell'uomo è fatto solo di belle parole, di adulazioni, come quelle che si trovano nei libri dei poeti. Poi ho capito crescendo che l'amore è una scelta, l'amore è un impegno, l'amore tante volte è anche un sacrificio, ma l'amore rende felice, dà felicità. Ci sono parole come di sentimenti dell'essere umano, ovviamente noi essendo stati fatti a immagine e somiglianza di Dio, sappiamo mettere le parole uno dopo l'altro. Per esempio, prendo un poeta, ad esempio un poeta anonimo, dove dice queste parole: io non ti amo quanto un ragazzo possa amare la propria ragazza o quanto una mamma può amare i suoi figli. Ti amo come il mare. Ti amo come il mare ama i suoi pesci e il cielo le sue stelle. Ecco, questa è sfociare in una proprio poesia dove diventano solo belle parole. Ma poi bisogna vedere se l'individuo davanti a un sacrificio veramente dove va a finire tutto questo amore. Noi sappiamo che sebbene siamo stati fatti a immagine e somiglianza di Dio, sappiamo che dall'Eden i nostri progenitori hanno seguito il serpente. E nel seguire il serpente, gli esseri umani finiamo sempre per stancarci, anche delle cose, dei doni più belli. Finiamo sempre per stancarci e alla fine, ahimè, finiamo per tradire, nonostante la poesia. L'amore di Dio non è solo poesia di un sentimento effimero. Senza l'amore di Dio, l'amore di Dio è potenza reale. Senza l'amore di Dio, alla fine, non riusciremo ad amare in modo completo e duraturo, al punto da veramente raggiungere l'apice della serenità, della pace e della felicità. si fa un grande parlare d'amore, soprattutto nelle canzoni, non è vero? Ma la parola amore è così inflazionata, può riferirsi a tre diversi tipi di amore. Facciamo la radiografia. I greci erano esperti nel fare la radiografia alle parole in generale. Noi tante volte usiamo la parola amore anche fuori luogo. I greci per amore lo distinguevano in tre categorie. In eros, l'amore sessuale, in filia, che è un amore condizionato da interessi e da affetti reciproci, cioè io ti voglio bene perché tu mi vuoi bene, io ti do perché tu mi dai, questo è il filia. Ma poi c'è anche l'agape. L'agape è un termine greco, antico, che ha a che fare, che indica e che esprime l'amore divino, cioè l'amore perfettamente altruistico, costante e fedele sino alla fine. La natura umana conosce molto bene l'eros e il filia, ma ignora l'agape, l'amore perfetto di Dio. Comincia a conoscerla, come stiamo incominciando a conoscerlo noi, dal momento in cui Dio ci dà il suo Spirito Santo e lo riversa nei nostri cuori. Eppure se non siamo mossi dall'amore di Dio, tutto quello che facciamo, dobbiamo renderci conto di questo, che tutto sarà vano, tutto il nostro eros che ci fa produrre anche piaceri, ma anche figli, ma alla fine anche tutto il nostro amore e il figlia che ci fa stare bene in compagnia con gli altri, tutto questo diventerà vano senza l'amore perfetto di Dio. Perché vediamo che il mondo dopo migliaia d'anni sono cambiati da cavalli, viaggiamo anziché usare i cavalli usiamo le automobili, gli aeroplani, ma la natura umana è rimasta pressoché la stessa. Apriamo nella prima lettera dell'Apostolo Paolo ai Corinzi, prima Corinzi capitolo 13 dal versetto 1, dove l'Apostolo Paolo dice una immensa verità. Dice: anche quando io parlassi le lingue degli uomini e perfino di quella degli angeli, se io non ho l'agape, se non ho l'amore perfetto di Dio, che viene esclusivamente dallo Spirito Santo di Dio, perché noi l'amore umano ce l'abbiamo, Dio ci ha fatti a sua immagine e somiglianza, ma non amiamo l'amore di Dio. Dice: se io, anche se io ho tanti pregi, ma non ho l'agape, l'amore di Dio, divento un rame risonante o uno squillante cembalo. E quando avessi il dono di profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza e avessi tutta la fede in modo da trasportare i monti, quindi pensate che grande capacità miracolosa che uno, ma anche se io avessi questo potere, se non ho l'amore di Dio, io non sono nulla. E quando distribuissi tutte le mie facoltà per nutrire i poveri, e quando dessi il mio corpo ad essere arso, se non ho l'amore di Dio, lo faccio solo per farmi adulare, per diventare oggetto di idolatria, ciò non mi giova nulla. E questo praticamente, in tutto questo, Paolo è stato ispirato a descrivere la vanità o l'inutilità di Lucifero, che magari guida questo mondo, lo seduce, fa grandi prodigi, magari distribuisce tanto ai poveri, ma per portarli nell'idolatria. Quindi se non siamo mossi dall'amore di Dio, quello che viene dallo Spirito Santo, tutto quello che facciamo serve a ben poco. Senza l'agape si arriva alla dannazione alla fine, come individui, come chiesa, come genere umano, indipendentemente da quale chiesa si frequenta. Dobbiamo quindi ricevere e coltivare l'agape, l'amore di Dio, se vogliamo dare il giusto senso alla nostra vita. E noi qui abbiamo quell'amore, ma dobbiamo coltivarlo per farlo crescere in noi. Tutto questo è pervenuto a noi perché altri prima di noi, nelle precedenti generazioni, hanno dato la loro vita. Ed è questo lo scopo per cui Gesù ha detto: io edificherò la mia chiesa e le porte dell'Hades non potranno vincerla. Perché noi non siamo stati chiamati per ottenere una salvezza individuale o egoistica, ma perché tutto quello che Dio ci dà, questo agape, quest'amore, ogni regola, dobbiamo trasmetterla ad altri, altrimenti la nostra fede, questo nostro amore, muore con noi. E la cosa principale per cui pregare ogni giorno è: Padre, dammi il tuo amore oggi, in modo che tutto ciò che penso e faccio sia mosso dal tuo amore e non dal mio amore. Perché l'amore mio umano è quello che magari vedo una bella donna che si è buttata nel fiume per suicidarsi, mi tuffo anch'io per salvarla, ma poi mi piace così tanto che me la porto a letto. Sono scene da film che le ho viste in tante cose. Crescendo nella Chiesa ho potuto vedere l'incoerenza della natura umana. Cioè noi non riusciamo ad essere puri, non riusciamo ad essere, come dire, ad amare in modo puro, durevolmente, nella giustizia. Quindi questa preghiera equivale a chiedergli Spirito Santo, l'amore di Dio. E tutti noi sappiamo che non siamo sempre mossi dall'amore o dallo Spirito di Dio. Tante volte, io 50 anni fa non avevo Spirito Santo, ma anche quando fui battezzato e Dio mi donò le primizie del suo Spirito, ci sono voluti 50 anni e chissà ancora quanti anni Dio mi darà per crescere. Quindi quando manchiamo di pregare all'inizio del giorno, succede proprio questo, che noi partiamo con il piede sbagliato e non mettiamo in pratica l'agape, l'amore di Dio. Così la nostra mente non è rinnovata dallo Spirito di Dio e quindi non è rinnovata nell'agape, nell'amore di Dio. E quindi noi ci lasciamo trascinare da quel grande fiume o da quella grande fiumana che porta tante persone a farsi sopraffare dalle iniquità, dove l'amore di più viene raffreddato. E quindi è attraverso le preghiere, cioè con il contatto con Dio, che noi risultiamo rinvigoriti nel suo Spirito e quindi anche nel suo amore. Nella prima lettera dell'Apostolo Giovanni, prima Giovanni, capitolo 4, versetti 7, dal versetto 7, dice: questa è l'esortazione che Dio attraverso l'Apostolo ci rivolge. Diletti, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio e chiunque ama è nato, è generato da Dio e conosce Dio. E poi nel versetto 8 dice una cosa che dovrebbe farci venire la pelle d'oca. Dice: chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. Ora, quanti che hanno espresso fede, che hanno espresso conoscenza biblica, ma sapete, come degli involucri privi di amore, cioè che non hanno capito qual è lo scopo della Bibbia, lo scopo della parola di Dio, lo scopo della chiamata di Dio. Non è accumulare conoscenza accademica. La conoscenza è quella a cui Dio ci chiama a crescere in grazia e conoscenza. Ma non sono la grazia e la conoscenza fine a se stessi. La grazia e la conoscenza che ci vogliono hanno per scopo finale l'amore di Dio dentro di noi. Ed è quello che fece la grande differenza tra Gesù Cristo e il fariseo. Tra Gesù Cristo e il fariseo. Forse il fariseo non aveva il sabato, forse il fariseo non aveva la legge. Certo, si vantavano di avere la legge, ma se tutto questo era quello che era necessario, non ci sarebbe stato bisogno che la parola si facesse uomo e ci dimostrasse in che modo, qual era l'intento fondamentale, profondo della legge di Dio. Perché quando noi diciamo legge di Dio, io ho imparato, dopo tanti anni, che la parola legge è sinonimo di amore di Dio. L'amore è una delle caratteristiche del carattere perfetto di Dio. Dio non ha bisogno di pregare per avere più agape. Lui è già amore completo, puro e perfetto. Ma noi, riconoscendo di essere egoisti, imperfetti, possiamo attingere amore da Lui se ci umiliamo, cioè se riconosciamo la nostra imperfezione e la nostra fragilità. L'umiltà è una delle caratteristiche principali del popolo di Dio, del vero popolo di Dio. E quindi l'amore è il principale frutto dello Spirito Santo. Oltre al fatto che lo Spirito Santo illumina la nostra mente a farci intendere nel modo corretto la parola scritta nella Bibbia, che altrimenti rimarrebbe parola morta. Perché tutti hanno la Bibbia, ma ognuno la capisce a modo proprio. Occorre lo Spirito Santo che illumina la nostra mente e ci fa vedere il vero significato di quello che c'è nella Bibbia. Quindi non dovrebbe essere evidente. Siamo stati chiamati a dare testimonianza non del nostro amore umano e imperfetto, adulando di qua, adulando di là, oppure cercando di acquisire fama per noi stessi. Oppure, guarda, io ti voglio bene solo se tu mi vuoi bene, oppure io ti voglio bene più di tutti gli altri. L'amore di Dio non è condizionato come l'amore filia, che dona solo se riceve. Tutti noi dobbiamo, come dire, dobbiamo imparare da Dio. Abbiamo tante volte, se vi ricordate, chi di noi non ha perduto degli amici? Tutti. Nel corso della nostra vita abbiamo perduto qualche amico. Nutriamo del bene per loro, ma non siamo più amici stretti come prima. L'eros e il filia sono finiti. Mentre in realtà questo ci lascia con la bocca un po' amara, ma ora abbiamo imparato che l'amore di Dio non finisce mai e non fallirà mai. Quindi prima o dopo, con quegli amici con i quali non ci si parla più o non ci si vede più, prima o dopo, insomma, è un conto sospeso, non è un conto concluso. Perché l'amore di Dio è una forza onnipotente, capace di fiducia, di vincere il timore, la paura, la rabbia, di vincere tutti i sentimenti negativi e quindi anche di fare del male a chi fa male. Quindi questo spiega perché è così importante che noi si cresca nell'amore di Dio. E quindi, fratelli e sorelle, voglio provarvelo attraverso alcune scritture. Nella seconda epistola di Paolo a Timoteo, capitolo 1, dal versetto 6, dice: per questa ragione ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te per l'imposizione delle mani, poiché Dio ci ha dato uno spirito non di timidezza, ma di forza e d'amore e di correzione. È lo spirito di Dio, oltre che essere uno spirito d'amore, è anche uno spirito di forza d'animo, non è di timidezza, ma di coraggio, ed è anche di correzione, fino a quando è autocorrezione che ben venga, ma dobbiamo anche poter accettare la correzione esterna, perché vedremo che l'amore di Dio vince ogni paura, e non si può dire lo stesso dell'eros o del filia, che l'eros e il filia sono sempre prigionieri della diffidenza, della gelosia e anche che fanno cadere spesso nel tradimento. La guarigione spirituale avviene quando riceviamo l'amore di Dio e lo facciamo rifluire agli altri. E nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 6, versetto 11, Paolo disse che tali eravate alcuni, ed eravamo tutti senza lo Spirito di Dio. Dice: ma siete stati lavati, ma siete stati santificati, cioè separati dal mondo, ma siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo, cioè anche se avete sbagliato, anche se a volte scivolate per la natura fragile che avete, siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo perché avete creduto che Cristo ha pagato il prezzo di riscatto per voi e siete anche stati giustificati mediante lo Spirito di Dio. Quindi queste parole, 1 Corinzi 6,11, dimostra il grande amore che Dio ha per noi. La Bibbia ci dice che Dio ha dato uno spirito non di timidezza, ma di forza e d'amore e di correzione. Quindi lo spirito di amore vince ogni cosa. Anche quando la moglie sbaglia, deve saper dire al proprio marito, perdonami, scusami. E quando il marito sbaglia, deve poter dire alla propria moglie, scusami, ho sbagliato. Ma anche i genitori devono imparare a saper chiedere scusa ai loro figli quando li hanno provocati, quando hanno sbagliato. Quindi non uno spirito trasgressore della legge, ma uno spirito i cui frutti non ci fanno cadere sotto il giudizio e la condanna. Allora, in Matteo capitolo 5, voglio concludere con questa scrittura, Matteo capitolo 5, versetto 44, dice Gesù: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figlioli del Padre vostro che è nei cieli, poiché egli fa levare il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere dei giusti e sugli ingiusti. Ora volevo soltanto concludere puntualizzando una cosa, che quando Gesù ci dice amate i vostri nemici, non ci sta dicendo di amare i nostri avversari. C'è differenza. Il mondo vive da nemico della parola di Dio. Ma perché? Perché Dio ancora non ha chiamato il mondo, non ha illuminato il mondo. Mica il mondo non è illuminato perché Satana è più forte di Dio. Dio sta lasciando Satana sedurre il mondo, ma se Dio lo volesse, in un attimo illuminerebbe il mondo intero. Perché non lo sta facendo? Semplicemente perché per adesso, siccome Dio ordina e disciplina e ha un disegno che dura 7.000 anni ed è rappresentato dalle famose 7 feste bibliche, lui per adesso sta formando un piccolo gregge che dal tempo di Adamo ad oggi, in ogni generazione, sta chiamando solo alcuni esseri umani, uomini e donne, per far parte, quando Cristo verrà, del popolo suo, che, ai quali lui darà questo piccolo gregge, di governare con lui, di regnare con lui. Quindi questa è la storia, che dobbiamo distinguere tra i nemici e gli avversari, perché Satana è l'avversario, Satana è l'avversario, e tutti gli angeli che lo hanno seguito sono avversari di Dio e sono anche avversari nostri, sono avversari, con la differenza tra essere nemici, l'ho spiegato, essere nemico è uno che non sa di comportarsi nemico, è sedotto da Satana, ha le sue convinzioni, va contro di noi, ma magari in buona fede, e non sa di andare come accadeva a Saulo, quando poi quello che divenne Paolo, va contro di noi pensando di fare magari la cosa giusta. Ma l'avversario è un'altra categoria di persone. Gli avversari sono quelli come gli angeli di Dio che sono diventati demoni, cioè sono quelle persone che hanno ricevuto lo Spirito Santo, che hanno fatto giuramento e promesso a Dio al momento del battesimo di osservare tutta la legge di Dio, quindi hanno confessato il loro ravvedimento dei loro peccati, perché il peccato è la violazione della legge di Dio, però dopo un po' di tempo hanno seguito l'uomo anziché Dio, lo hanno abbandonato e fin lì potrebbero anche essere solo nemici. Ma se si mettono a predicare contro la parola di Dio e a perseguitare il popolo di Dio, quelli sono avversari. Quindi avversari, guai se ci sono membri nella Chiesa di Dio, nel popolo di Dio, si ritengono amici questi avversari. Non si può essere amici degli avversari. si può essere amici dei nemici. Difatti Dio ci dice: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figlioli del Padre vostro che è nei cieli, poiché egli fa levare il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Ora, c'è chi è ingiusto senza sapere di esserlo, ma l'avversario sa di essere ingiusto. Grazie di questa vostra attenzione. Non c'è un monologo dove sono soltanto i ministri a parlare, ma anche per voi è il vostro tempo di osare, e non c'è mai nessuna domanda che sia inutile o banale.